Gabriele.
Io sono sempre della generazione Erasmus, come Carlo Greppi, quindi di quelli proprio sfigati che sono arrivati all'ultimo in accademia e stiamo con Carlo cercando di fare un percorso assieme. Non mi trovo d'accordo con lui dal punto di vista dello stereotipo, credo che invece ci siano, che la storia debba porsi poi anche proprio le questioni rispetto all'utilizzo di certe immagini, certi tipi di rappresentazioni. E forse ti do del tu,
Certo,
scusami, mi avvicino
mi
di più
sento
a quelle che sono.
solo.
Prima hai parlato di generazione, no? E credo che forse una delle letture storiografiche che mi è venuta in mente a svelare tutto questo perché di questa dicotomia possa essere quella di sicuramente una rimozione, dall'altra forse di una continuità, no? Cioè, come nelle questure, nelle prefetture, tutta una sorta di burocrazia, di struttura dello Stato è stata conservata, forse anche dal punto di vista culturale c'è stata una sorta di continuità. E questa continuità, voglio spiegarmi meglio perché sennò si rischia di andare a finire su degli stereotipi che vengono riproposti, forse questa continuità è stato il riciclarsi di una generazione in un momento successivo al 45, cioè finito questo momento avere un altro volto, avere un altro tipo di impiego. Per spiegarmi meglio faccio l'esempio del cinema, dove ben prima del 45 ci sono registi per una serie di interessi dello stesso fascismo che producono film che sono tutto sommato di critica, ci sono anche degli antifascisti nel cinema e elaborano il neorealismo, no? Prima del 45. Ecco, forse questa continuità, questo filo rosso che è costellato da una serie di eventi storici che sicuramente sono innegabili, può essere qualcosa che esiste, che è alla base, ecco, di questi stereotipi. Anche perché Vittorini, potrebbe essere lo stesso Fenoglio, Pavese, sono un po' delle monadi, no? Non hanno un legame a livello generazionale per affrontare quelle che sono le colpe del popolo italiano.
Non so se ci sono altre
Ci sono
domande,
altri
raccogliamo.
interventi, li raccogliamo, se no finisco.
Io più che una domanda volevo portare una testimonianza, diciamo così, e volevo la spiegazione dall'autore questa. Io durante la Resistenza sono stato in carcere parecchio tempo ad Asti e sono stato interrogato da fascisti, i quali io dicevo una cosa e ne scrivevano un'altra nel verbale, no? Poi sono stato interrogato da un colonnello tedesco venuto apposta da Torino perché pensavano che conoscessi, dato che ero al comando, non il comandante, ma ero al comando di una divisione, che conoscessi i cifrari per i lanci. Questo tedesco mi chiede se io conosco un interprete di mia fiducia. Io certamente non vado a dire se conosco il tale perché temevo che fosse coinvolto e dico: lei è un ufficiale tedesco, mi fido della sua parola. Lui chiama un interprete, faccio l'interrogatorio, finito l'interrogatorio, mi fa leggere l'interrogatorio da un altro interprete, chiama un altro interprete. Io lo ringrazio per questa gentilezza e lui mi dice: tu sei giovane, lui era un chimico tra l'altro, mi dice: tu sei giovane, non sai una cosa, dice, l'umanità è una cosa, l'ordine è un'altra. Voi italiani non guardate tanto gli ordini, noi per gli ordini sono tassativi e sono definitivi, quindi tanti nostri comportamenti derivano dagli ordini che noi riceviamo. Se ricevessi l'ordine di fucilarti, io domani mattina ti faccio fucilare. E corrisponde allo stereotipo.
Corrispondo, vabbè. No, no, sulla. No, tra l'altro, no, questa ora poi parlo. Parto da qui e poi vado all'altra cosa. E questo del rispetto degli ordini, sicuramente del rigore nel rispetto degli ordini, è un elemento storico, reale, assolutamente. Ad esempio, paragonando proprio il livello di violenza italiana e tedesca nei Balcani, Jugoslavia, noi vediamo che da un punto di vista proprio di direttive erano molto simili. Cioè, entrambi, italiani e tedeschi, vedi la circolare 3C di Roatta, eccetera, predispongono misure collettive contro la popolazione civile. Cioè, se in quel paese, vicino a un determinato paesino, c'è un'azione di sabotaggio dei partigiani, un'azione contro gli italiani o contro i tedeschi, si considera responsabile collettivamente la comunità che li abita, e ci sono tutta una serie di misure che vanno dalla deportazione alla fucilazione per rappresaglia, eccetera, eccetera. E si prevedono anche rappresaglie molto dure. Ad esempio, i tedeschi hanno previsto e fatto 100 serbi per ogni tedesco ucciso, 50 per ogni tedesco ferito, e l'hanno applicata. Gli italiani non andava molto, ad esempio Pirzio Biroli in Montenegro c'erano proporzioni di 1-50, però concretamente poi gli italiani non le applicavano con questo rigore. Questo, gli studi di Gobetti indicano questo. Questo non vuol dire che non siano stati uccisi, soprattutto in certi momenti, anche molti ostaggi da parte italiana. Cioè, proprio in Montenegro c'è una rappresaglia contro l'uccisione di 9 militari italiani, vengono fucilati 180 montenegrini. 180, insomma, quindi sono 20 per uno, no? Quindi questo significa effettivamente gli italiani rispettavano gli ordini in maniera meno precisa, no, rispetto ai tedeschi, e questo. Però aggiungo un dato, questo non vuol dire, siccome ovviamente, che i tedeschi fossero obbligati a rispettare qualsiasi ordine, questo non è vero. Uno dei grandi risultati della storiografia tedesca, per prima, Gerhard Schreiber, ufficiale di Marina tedesco, che per primo nel 1990 scrive un volume alto così sugli internati militari italiani, traditi, disprezzati, dimenticati, e che poi fa sei anni dopo un volume sulle stragi naziste in Italia, chiama La vendetta tedesca, lui dimostra che come il soldato tedesco poteva opporsi a ordini ritenuti criminosi senza incorrere in alcuna conseguenza. Cioè, non è se io non eseguo l'ordine di fucilare quei 10, mi mettono al loro posto o chi, no, questo no. Questo lo sappiamo anche il famoso libro Battaglione 101 di Browning, battaglione polizia militare tedesco che fucila oltre 30.000 ebrei in Ucraina, mi sembra, al momento, alla vigilia dell'inizio di questa operazione di sterminio degli ebrei, il comandante del battaglione si rivolge ai suoi uomini e dice: stiamo per fare questo, gli ordini sono di fare questa strage di ebrei, così chi di voi non se la sente, chi non vuole fare, faccia un passo avanti. Sono solo 12 su 500 che fanno il passo avanti, però quei 12 non è che subiscono sanzioni e nulla, non partecipano. Quindi, poi è difficile, perché fra l'altro si parlava proprio a proposito di Cefalone, è un caso grosso su questo, no? Perché ogni soldato tedesco aveva in tasca una carta, in cui c'erano i 10 comandamenti del soldato tedesco, fra cui c'era quello di non uccidere prigionieri che si arrendono, cose di questo genere. E quindi bisogna capire la percezione individuale del soldato tedesco. Cioè, se mi arriva un ordine come alle fosse ardeatine, quello è un ordine criminoso o no? Se mi arriva l'ordine come a Cefalonia di non fare prigionieri, è un ordine criminoso che va contro le regole che io conosco del codice penale militare di guerra tedesco, che io conosco, la sintesi, sono quelle 10 regoline che ho in tasca, ovviamente non conosco tutti gli articoli del codice penale militare di guerra, che conoscerà magari il mio ufficiale superiore. Allora, qui bisogna un po' distinguere. Nel caso di Cefalonia, lì c'è una situazione tale per cui non sono le regole, non viene riconosciuto l'ordine criminale, che sono ordini criminali, gli ordini dati da Hitler, il 10 e il 12 settembre, che riguardano tutta l'area balcanica, uccidete tutti gli ufficiali italiani che si rifiutano di arrendersi, deportate tutti gli altri sul fronte orientale, questo è l'ordine. Qui segue il 18 settembre, l'ordine invece diretto su Cefalonia, non fate prigionieri, perché gli italiani sono doppiamente traditori, e qui il soldato tedesco li applica in modo, non li considera criminosi, perché c'è una componente ideologica e anche emozionale, cioè effettivamente considera gli italiani inferiori razzialmente, eccetera, e li considera traditori. È inviperito, poi c'è lì nel caso c'è l'episodio delle moto zattere, cioè, prese a cannonate, eccetera. Allora, qui però il punto da interessante è capire se il soldato tedesco considerava determinati ordini per compiere strade e eccidi come ordini criminosi o no. Perché se li avessi, quando erano effettivamente criminosi, perché lui poteva benissimo disobbedire all'ordine. Quindi anche nel caso che lei fa dell'ufficiale, cioè io lei se mi arriva l'ordine di fucilarla domattina lo applicherei. Bisogna vedere se l'ordine poteva arrivare, da dove gli arriva? Da una corte marziale? Lui ha ragione dal suo punto di vista. Se lei fosse stato processato davanti a un tribunale che avesse avuto almeno la parvenza di legalità, diciamo così, quell'ufficiale avrebbe eseguito l'ordine perché lo riteneva appunto un ordine legittimo. Se invece magari gli arrivava, non so, è stato ferito o ucciso uno di noi, subito al muro 20 italiani, allora secondo me avrebbe, allora già la questione cambiava. E il discorso della continuità è fondamentale. E allora qui c'è, però lo dobbiamo vedere su più piani, perché c'è una continuità culturale, c'è una continuità istituzionale, con un'altra cosa. Cosa si può dire? Beh, si può dire che innanzitutto che sistematicamente le istituzioni italiane dal 45 ad oggi hanno fatto di tutto per impedire che si facesse una resa dei conti. Facciamo degli esempi. Prima si parlava di Del Boca. Del Boca, quando ha iniziato a scrivere le sue cose, ha subito di tutto,
certo,
da parte non solo dei reduci ma anche delle istituzioni, no? 1989 esce la BBC in Gran Bretagna, proietta un documentario, Fascist Legacy, sui crimini di guerra italiani in Etiopia, in Jugoslavia, e su, diciamo, tutto il la vicenda della protezione dei criminali di guerra italiani. Immediata protesta diplomatica italiana ufficiale, di fra l'altro era Boris Bianchi, come si chiama lei, allora era lui l'ambasciatore italiano là, ovviamente non è lui che scrive, è il ministero che gli dice lì. Quindi immediata protesta diplomatica, il documentario viene comprato dalla RAI, ne viene fatta una versione in italiano da Massimo Sani, e quel documentario lì non è stato mai mandato in onda, mi diceva Sani, perché c'erano, si parla ormai degli anni 90, della seconda metà degli anni 90 ad oggi, c'erano forze politiche che hanno messo il veto sulla proiezione, si può capire quale, sulla proiezione di quel documentario. Gli storici fanno il loro lavoro, incominciano a indagare sui crimini italiani, all'inizio, primi anni 2000, io pubblico le prime cose appunto sulla mancata punizione dei criminali italiani, la mancata Norimberga. Costantino Di Sante scrive un libro, Italiani senza onore, sull'occupazione italiana in Jugoslavia, utilizzando dei documenti presi, tra i vari documenti presi all'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, fondo H8. Era un fondo che era lì, non sapeva nemmeno che ci fosse, secondo me. Lui lo utilizza, esce il suo libro nel 2005, clamore, perché insomma se ne parla. Lui dopo 3 mesi torna in archivio, chiede di rivedere gli stessi documenti che ha visto qualche mese prima, l'anno prima, per controllare una cosa. Gli viene detto che quei documenti, il fondo H8, sono in riordino. Poi, siccome Costantino, so se lo conoscete, Costantino Di Sante,
è venuto diverse volte adesso,
tipo sì. Simpaticissimo, quindi aveva già tutte le sue amicizie dentro l'archivio e quello, chissà, saranno andati a pranzo, cena, all'abbacchio, di tutto. Allora, gli viene detto da ambienti, e là dice, guarda, in realtà non è il riordino, è che tu hai pubblicato questo libro, è stata una sorta di sasso nello stagno, è arrivato un ordine che ci ha detto che Costantino Di Sante non deve vedere questi documenti. Allora, questi documenti, era il 2005, provate domani a telefonare, vi invito a lei proprio a fare ricerca, chiami l'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, non dica che gliel'ho detto io, perché io sono considerato il peggiore nemico loro, perché le mie cose girano anche a livello europeo e internazionale, mi considero un nemico della patria, infangolo, tutte bischerate, perché se uno ha un senso dell'onore del genere, quale patria? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, sarebbe, lei provi a telefonare e chieda di vedere il fondo H8, perché il fondo H8 è tuttora in riordino, ufficialmente in riordino, 2005-2013. Io ho denunciato la cosa al Corriere della Sera nel 2009, dopo essere stato preso in giro da, appunto, lì dai vertici del... L'amico Antonio Cariota ha fatto un articolo sul Corriere della Sera in cui ha denunciato questa cosa, ho saputo, è successo di tutto in archivio, il colonnello che dirige è stato severamente redarguito perché aveva rilasciato delle dichiarazioni al giornalista da cui emergeva come la motivazione, il riordino fosse una cosa del tutto fittizia. Quindi le istituzioni, innanzitutto c'è una, le istituzioni italiane fanno, finora hanno operato per evitare una resa dei conti. Ma perché? Guardate che perché dietro queste cose non c'è solo il passato. Quando si parla di Jugoslavia c'è il presente, c'è il presente. Dopo l'implosione della Jugoslavia negli anni 90, determinate forze politiche italiane arrivate al governo hanno detto, ad esempio, che gli accordi di Osimo del 75 fra Italia e Jugoslavia non andavano più bene e che bisognava rimettere in discussione, ad esempio, tutta la questione degli espulsi, delle proprietà degli italiani espulsi. Altra cosa, io qualche anno fa, quando ancora c'era Ciampi Presidente della Repubblica, scrissi una, fra le varie, mi occupavo dei criminali di guerra italiani, scrissi un articolo su una rivista scientifica contemporanea in cui auspicavo che, come il presidente tedesco Johannes Rau nel 2002 insieme a Ciampi era venuto in Italia, era andato a Mazzabotto, aveva fatto un bel discorso, aveva chiesto scusa eccetera, anche un'alta autorità, la più alta autorità dello Stato italiano, facesse un gesto analogo recandosi magari a Arb, Rab, sede del principale campo di concentramento, no? Italiano per slavi, o da un'altra parte, insomma, e pronunciasse le stesse cose. Allora, questa cosa è stata ripresa al Corriere della Sera, quindi Corriere della Sera viene letto, e io poi ho scoperto, non credo sia stato solo quello, sono state altre spinte, però ho scoperto poi, sempre tramite Corriere della Sera, che effettivamente Ciampi, alla fine del suo mandato, aveva provato a organizzare un incontro, diciamo, di riconciliazione con Croazia e Slovenia, in cui una visita di Stato congiunta, in cui insomma, avrebbe chiesto scusa, anche gli altri avrebbero chiesto scusa, eccetera, eccetera. E io mi attengo a quello che è stato scritto al Corriere della Sera, questa idea di Ciampi è stata bocciata allora da Gianfranco Fini, ministro degli Esteri, perché andava a toccare questioni ancora delicate. Poi una cosa del genere l'ha fatta Napolitano, perché se c'è stata una qualche... Napolitano, secondo me, su questo terreno ha iniziato in maniera terribile nel 2007, giorno del ricordo, febbraio del 2007, con un discorso che avrebbe potuto tenere, come si chiama, il pecora, scusatemi, non voglio, in cui parlava di furia eliminazionista slava, brutalità slava, cioè gli italiani probabilmente non si era accorto lì, so che poi diciamo collaboratori vicini l'hanno un po', e poi do atto a Napolitano che negli ultimi anni ha cambiato completamente orientamento su questo aspetto delicato, più delicato della memoria della Seconda Guerra Mondiale in Italia, vale a dire quello legato al confine orientale, alle foibe, ma anche ai crimini nostri là, e c'è stato l'incontro a Trieste nell'estate del 2010, l'occasione del tutto fortuita, un concerto della pace organizzato da Muti, dal maestro Muti, con una orchestra di 300 elementi italiani, sloveni, croati, e nell'occasione c'è stata appunto una visita di Stato congiunta, presidente napoletano, presidente sloveno, presidente croato. La mattina sono andati nel luogo dove nel 1920 fu incendiata dai fascisti italiani, nazionalisti poi fascisti, la casa del popolo slovena, Narodni Dom, e poi sempre insieme sono andati invece a un monumento, una targa che ricorda gli espulsi italiani, l'esodo, no? le vittime dell'esodo. Quindi c'è stato questo, seguito fra l'altro l'anno successivo da una visita a Pola, sempre napoletano, insieme al presidente croato, in cui anche lì riconoscimento dei torti reciproci e stretta di mano in nome dell'Unione Europea, della comune casa europea, in cui, della democrazia europea in cui viviamo. Oh, quindi qui la cosa è un pochino cambiata, però attenzione, ancora le istituzioni italiane sono state solo dei piccole, non c'è stato un gesto. Io, per esempio, piacerebbe, mi diceva anche, non solo io, anche Pezzino, professor Pezzino, che ha studiato le strade, studioso di strade, dice, ma perché una volta il Presidente della Repubblica va a Cefalonia e prima di ricordare tutte le vicende di Cefalonia chiede scusa in maniera forte alla Grecia per l'aggressione italiana. Una cosa del genere. Noi abbiamo avuto qualche gesto in questa direzione, mi ricordo Scalfaro in Etiopia.
Sì, ma proprio
però,
accenni.
Accenni. Oppure, avete sentito parlare della strage Domenico, una strage fatta agli italiani in Grecia nel febbraio 43. Nel 2008 è uscito un documentario su questa strage, molto bello e molto forte, lo trovate anche su YouTube, si chiama La guerra sporca ai Mussolini. Come il documentario appunto fece un po' di scalpore, che poi lo mandavano in onda sulle TV greche, il Ministero degli Esteri italiano mandò praticamente il nostro ambasciatore in Grecia l'anno dopo, in occasione della strage, ricorre il 16 febbraio, a Domenicon. Quindi è andato lì, l'ambasciatore ha chiesto scusa, però non si è saputo niente, perché volutamente questo gesto è stato tenuto su un livello più basso possibile, lo trovate solo su internet. Cioè il riferimento a questa azione che poteva essere importante, no? Magari non l'ambasciatore, poteva essere il ministro degli esteri, ma anche l'ambasciatore italiano che va a Domenico, chiede scusa per la strage del febbraio 43, però non da solo state zitti, non diciamolo a nessuno, ma invitando un giornalista al Corriere della Sera, uno di Repubblica, e una TV, magari TG2 o TG3, quello che volete, cambia tutto. Ecco per dirvi che, nonostante alcuni timidi passi, dovuti ormai al fatto che la storiografia di crimini italiani ne parla, che documentari ci sono, che Del Boca vende decine di migliaia di copie lì, che un altro come Gianni Oliva S'ammazza troppo poco, altro libro, mi ha detto, lui ha venduto 32.000 copie. Insomma, non sono le poche migliaia, una qualche consapevolezza nell'opinione pubblica più qualificata c'è. Però rispetto a questo, qualche passo avanti anche le istituzioni l'hanno fatto, parlavo in napoletano, parlavo del ministro degli esteri, però un atto forte non c'è, c'è piuttosto ancora. E quindi continuità delle istituzioni, continuità culturale, qui c'è un discorso anche di inerzia della memoria, insomma, chi studia queste cose, no? C'è un libro della Cecilia Winterhalter sulla resistenza, proprio un libro quasi introvabile, pubblicato da una casa del Peter Lang Verlag. Alla mia biblioteca l'ho ordinato 2 anni fa a Padova e ancora non è arrivato, o se lo so pezzi, ma mi dicono ci sono proprio di... Però a parte le difficoltà di trovare questo libro, lì descrive proprio i meccanismi di trasmissione della memoria e descrive come ci sia una sorta di inerzia della memoria, come in qualche modo i mass media riproducono certe vulgate, in sostanza, proprio per semplificare, che ovviamente è legato anche a un fatto culturale, in senso lato. Quindi sono d'accordo con lei. E ovviamente la continuità del personale in determinati apparati dello Stato ha avuto un ruolo fondamentale, perché in molti casi erano gli stessi che magari figuravano nelle liste dei criminali di guerra. Per cui, e chiudo magari su questo, io quello che auspico anche nel libro innanzitutto una sorta di operazione verità, Gli storici adesso queste cose negli ultimi anni le hanno studiate. Cominciamo intanto a parlarne anche a scuola, ad esempio. Parliamone nei manuali ancora non ci sono. Quindi io spero che si cominciano a scrivere anche dei manuali che tengono conto di questi aspetti e che se ne parli il più possibile, che si conosca appunto per l'asca meritoriamente, ma si sappia anche cosa ha combinato Graziani, così magari si evita di costruirgli il monumento ad Affile, anche se ora ho letto sul giornale proprio oggi con piacere che Zingaretti
ha posto il veto
e gli ha bloccato gli ultimi 130.000 euro che stavano aspettando per completare chissà come questo monumento. Quindi insomma è un'opera di responsabilità, di approfondimento storico per vivere veramente in maniera responsabile, direi, il nostro presente con un po' di retorica, ma insomma qualche volta ci sta. Grazie.
Perfetto.
Grazie a voi.
Grazie a Filippo Percardi, contiamo di averlo ancora tra di noi, perché su queste tematiche noi lavoriamo da tempo. Costantino Di Santa è un nostro affissionato, anche perché si mangia e si beve
quindi non avevo dubbi.
è un'ottima ragione per attirarlo dalle nostre parti. E niente, l'appuntamento lo lancio, lo ribadisco, avete credo ricevuto la mail tutti, alla sera del 25 aprile l'auditorium del Centro Giovani, letture e musica e anche un bicchiere di vino, perché il 25 aprile è festa, ma è festa della liberazione e della libertà. Buon 25 aprile a tutti.
Grazie.
Grazie a te.